Roundabout Miles. Vita e musica di Miles Davis.
Nella vicenda del jazz, tanti musicisti anche di altissimo livello hanno condotto tutta la loro carriera in ambito locale, a volte perché non hanno avuto l'occasione giusta, ma a volte perché non hanno voluto allontanarsi da casa loro e affrontare la vita logorante fatta di locali notturni e di estenuanti tournée dei musicisti affermati attivi sulle piazze jazzistiche maggiori, a cominciare da quella di New York. Sono stati a volte delle glorie nel loro contesto, hanno rappresentato il tessuto su cui si è costruita la grande storia del jazz, ma loro in quella grande storia non ci sono entrati. Miles a 18 anni ha già una personalità piuttosto delineata e di sicuro non è il tipo da accontentarsi di una dimensione locale ed è anche uno a cui piacciono le sfide. E poi è rimasto folgorato da Charlie Parker e Dizzy Gillespie, il sassofonista e il trombettista che sono quanto di più avanti e dirompente ci sia nel jazz in quel momento, gli alfieri del nuovo linguaggio del bebop che sta emergendo. Nell'estate del 44, ascoltarli dal vivo e suonare con loro a St. Louis gli ha fatto toccare il cielo con un dito. La sua esperienza musicale è quella di un adolescente che ha suonato e ascoltato musica appunto a St. Louis e dintorni, ma Miles ha un sesto senso che gli ha fatto riconoscere al primo colpo che quella di Parker e Gillespie non è semplicemente bella musica e musica nuova. Miles capisce al volo che la loro non è solo una musica al passo coi tempi, no, è molto di più, ha qualcosa che fa la differenza, è una musica che ti spiega in che tempo stai vivendo. Da quel momento Miles vorrà sempre fare questo, fare la musica che ti apre le porte del tuo tempo, che ti dà il brivido di essere un uomo della tua epoca. Parker e Gillespie hanno la chiave di quel momento, di quegli anni 40, e quel momento Miles sente che non può rinunciare a viverlo con loro. Dunque deve andare a New York. Miles è più giovane di alcuni anni rispetto a Parker e a Gillespie, è solo un ragazzino di 18 anni, ma non è in ritardo sugli eventi. Arriva a New York al momento giusto, mentre le cose stanno avvenendo, proprio mentre il bebop sta esplodendo. Il settembre del 44, in cui scende dal treno che lo ha portato a New York, è il mese in cui Charlie Parker, al sax alto nel quintetto del chitarrista Tiny Grimes, è per la prima volta in studio di registrazione per incisioni formali che hanno un'impronta espressamente bebop. Uno dei brani è Red Cross, firmato proprio da Charlie Parker. Il fatto di avere messo al mondo una figlia mentre ancora sta andando a scuola, per il resto Miles arriva alla fine delle superiori avendo vissuto un'infanzia e un'adolescenza piuttosto regolari. Potremmo dire che il Miles Davis che nel settembre del 44 approda a New York è un ragazzo per bene. È cresciuto assistendo alle liti dei genitori, ma comunque in una famiglia benestante. Ha fatto studi regolari con buoni risultati. Se si esclude la sua fidanzata, una volta rimasta incinta, diventata poi sua moglie di fatto, anche se non legalmente, non ha molta esperienza di donne. Così come non ne ha di droghe, con scarsa attrazione anche per la marijuana, di cui pure qualche suo amico musicista fa uso. E si è tenuto alla larga dalle gang giovanili perché la musica ha occupato tutte le sue energie. Un bravo ragazzo che a 18 anni ha una buona dose di fiducia in se stesso, sia come uomo che come musicista, e che la grande mela non spaventa. Ma certo, passare dalla agiata vita in famiglia a St. Louis all'entrare da solo a New York nel mondo dei boppers è un bel salto. Per cominciare, Miles rimane colpito dagli edifici, dal rumore, dalle macchine, dalla quantità di gente in giro e dal ritmo della città, e si entusiasma a muoversi rapidamente con la metropolitana. A St. Louis, Parker e Gillespie gli hanno detto, se passerà da New York, di farsi vivo, e lui di giorno frequenta la Juilliard School of Music e alla sera si mette a cercarli. Comincia a perlustrare i locali, il Minton's Playhouse, nella 118esima strada, ad Harlem, il club che negli anni precedenti è stato il laboratorio in cui è nato il bebop. Il Savoy Ballroom, popolare sala da ballo sempre ad Harlem, e più giù i numerosi locali della 52esima strada. Ma di Parker e Gillespie nessuna traccia. Dopo due settimane finalmente riesce ad avere il numero di Gillespie, lo chiama e gli fa visita a casa. Ma neanche Gillespie sa dove sia Parker e come rintracciarlo. Una sera Miles si apposta fuori da un locale della 52esima strada. Il proprietario gli chiede cosa vuole. Lui dice che sta cercando Charlie Parker e il suo interlocutore gli dice che Bird, il soprannome di Parker, è un gran figlio di puttana, un tossico, e saputo che il ragazzino che ha davanti è di St. Louis gli consiglia di tornarsene da dove è venuto. Miles si piazza davanti ad un altro locale dove suona il grande Coleman Hawkins. In un intervallo Hawkins esce. Miles gli si presenta, gli spiega che a St. Louis ha suonato con l'orchestra di Billy Eckstine e che Parker gli ha detto, se veniva a New York, di cercarlo. Hawkins scoppia a ridere e gli dice che è troppo giovane per avere a che fare con un tipo come Parker. Miles, col suo caratterino, malgrado la sua considerazione per Hawkins, gli risponde in malo modo e Hawkins lo saluta consigliandogli di proseguire i suoi studi alla Juilliard e di lasciar perdere Parker. Dopo questo primo ruvido confronto, Hawkins, che ha all'epoca 40 anni, stringerà amicizia col 18enne Miles Davis e lo aiuterà a cercare Bird. Questo è Hawkins in Undecided, un brano inciso proprio nell'autunno del 44. Thank you. Finalmente Miles vede su un giornale che Parker è annunciato ad una jam session in un locale di Harlem. Ci va e ci passa quasi tutta la notte, ma di Parker neanche l'ombra. Quando poi esce per prendere una boccata d'aria, sente la voce di Bird che gli dice: «Ehi Miles, ho sentito che mi stavi cercando». Vedendo che Bird si ricorda di lui e di dove si sono conosciuti, Miles è al colmo della felicità. Parker è male in arnese, ma quando poi entra nel locale per partecipare alla jam session è come se si trasformasse e suona da Dio. Ormai Miles è entrato in contatto con il ciclone Charlie Parker. Tanto per cominciare, il giorno dopo Parker si trasferisce dove Davis ha trovato una sistemazione. Bird è il suo idolo, ma Miles, che non beve, non fuma e non usa stupefacenti e che la mattina va a scuola, deve convivere con i comportamenti non proprio regolari e virtuosi di uno come Parker, che è eroinomane da quando aveva 15 anni e deve convivere con i suoi bisogni esagerati: alcol, cibo, droga. Miles la sera è spesso in giro con Parker e Gillespie. La destrezza e la velocità con cui Gillespie suona lo impressionano e lo colpisce lo stile di Thelonious Monk, un giovane pianista che negli anni precedenti è stato una delle figure fondamentali per lo sviluppo del bebop e che gli viene presentato da Parker e Gillespie. Nella sua autobiografia Davis riconoscerà a Monk di avere influenzato con il suo senso dello spazio il suo modo di costruire i soli. Proprio in quel periodo, nell'ottobre del 1944, Monk entra per la prima volta in studio di incisione col quartetto di Coleman Hawkins, che è uno dei primi ad apprezzare il suo pianismo. Eccoli in Flying Hawk. Miles comincia presto ad essere insofferente nei confronti della Juilliard. Ha annoia l'orchestra sinfonica della scuola, in cui con la sua tromba deve suonare una nota qui e una nota là. E del resto sa che nessuna orchestra sinfonica prenderà mai un nero come lui. Avverte il peso del pregiudizio razziale e lo irrita l'indifferenza dei programmi di studio della Juilliard per la musica nera e per l'arte di jazzisti come Duke Ellington. Miles sente subito che la sua vera scuola sono Bird e Dizzy. Impara ogni volta che li ascolta suonare, impara quando gli insegnano delle cose sugli accordi e gli spiegano delle questioni di armonia. Ma rimane invece stupito accorgendosi che non sono molti i musicisti neri che hanno una conoscenza approfondita della teoria musicale. Anzi, diversi musicisti delle vecchie generazioni sono convinti che studiando la musica ci sia il rischio di omologarsi al modo di suonare dei bianchi, o hanno paura, applicandosi alla teoria, di perdere in feeling. E Miles è sconcertato dal fatto che quasi nessuno approfitti della possibilità di andare a guardare le partiture di grandi compositori come Stravinsky, Alban Berg, Prokofiev. Gli pare che sia il prodotto di una mentalità da ghetto, con l'idea che quelle cose non siano per loro, siano riservate ai bianchi. Miles invece pensa che si debba cercare di trarre vantaggio da tutto quello che c'è a disposizione. Malgrado la sua insofferenza per la Juilliard, coglie che sul piano della tecnica musicale e della composizione la scuola gli dà degli strumenti importanti. Ogni lunedì sera al Minton's si tiene una jam session di cui Bird e Gillespie sono l'anima. Alla batteria c'è gente come Kenny Clarke o Max Roach, a volte al piano c'è Monk. Intorno c'è una platea adorante di musicisti che sperano di essere invitati a raggiungere Parker e Gillespie sul palco e che, se questo avviene, non devono assolutamente fallire, perché si tratta di occasioni senza appello. Anche Miles ad un certo punto ha la sua, come ricorderà nell'autobiografia. «La prima volta che ho suonato lì non sono stato grande, ma mi sono difeso, nello stile in cui suonavo, che era diverso da quello di Dissi, anche se allora ero influenzato da lui. La gente faceva attenzione alle reazioni di Bird e Dissi, e se quando finivi di suonare loro sorridevano, questo significava che avevi suonato bene. Quando finii di suonare loro sorrisero, e da quel momento ero dentro a quello che avveniva nella musica a New York. Ero guardato come un astro nascente e potevo permettermi di suonare con i migliori». Miles comincia a far parte di un giro di brillanti musicisti con cui suona un po' dappertutto, ad Harlem, nella 52esima strada e a Brooklyn. C'è il trombettista Freddie Webster, che è anche lui di St. Louis, che è il suo migliore amico in quella prima fase a New York. C'è un altro grande trombettista, Fats Navarro. C'è il trombonista J.J. Johnson. C'è Max Roach. Il risvolto non musicale della sua assidua frequentazione dei locali è che Miles comincia un po' a bere e inizia a fumare. Nel 1945 Miles comincia ad avere degli ingaggi di un certo prestigio, per esempio col gruppo di Coleman Hawkins con Billie Holiday come cantante. Probabilmente grazie a raccomandazioni di Parker e Gillespie, nel maggio del 1945 Miles entra per la prima volta in studio di incisione, per accompagnare assieme al sassofonista Herbie Fields Rubberlegs Williams, un intrattenitore del vaudeville nero che invecchiando si è riciclato come cantante di blues. Miles arriva accompagnato da Freddie Webster, che di alcuni anni più anziano di lui gli dà il suo sostegno morale, ma gli suggerisce anche delle soluzioni su come suonare nei pezzi. Come confesserà poi nella sua autobiografia, Miles è così nervoso che riesce a malapena a suonare. E come si coglie ascoltando i brani, è così timido e o inesperto che in diversi casi si tiene distante dal microfono e non si riesce quasi a sentirlo. È piuttosto impacciato e non prende nessun assolo. Nell'autobiografia dirà che sono incisioni che ha cercato di dimenticare. Ma non sono certo da dimenticare per noi che abbiamo la possibilità di ascoltare un Miles Davis, potremmo dire, ancora in pantaloni corti, a 19 anni, che compie più o meno un mese dopo questa seduta. Seduta in cui Miles suona quasi sempre con la sordina. In Pointless Mama Blues la tromba di Miles è piuttosto presente, ma è anche abbondantemente sullo sfondo e si fa fatica a sentirla nei suoi fraseggi.
I'm hungry, Mama, I'm hungry, just as hungry as I can be. If I don't get a piece of meat, guess it'll be the end of me. What are you going to do? If you don't get some points, Mama, it's gonna be the end of me and you. I've had so much fish, Mama, I don't know what to do. Give up some meat, Mama, or else I'm through with you. Tell me, Mama, what are you gonna do? If you don't get some points, Mama,
It's gonna be the end of me and you. Tired from running round the town. I ain't got no points, mama, and the butcher done let me down. Tell me, mama, what are you gonna do? If you don't get some points, mama, it's gonna be the end of me and you. I went to Chicago to see the stockyards there. It was like Mother Hubbard's cupboard, all broken down in bed. Tell me, mama, what are you gonna do? If you don't get some points, mama, it's gonna be the end of me and you.
Non per infierire, ma per renderci conto di questo Miles Davis non proprio a suo agio, perché nessuno, neanche Miles Davis, nasce imparato, un altro brano, Bring It On Home, ci permette di sentire una take che si interrompe immediatamente proprio perché Davis sbaglia l'entrata. Subito dopo ascoltiamo lo stesso brano in una altra take alternativa, in cui Miles appare in maniera più nitida rispetto alla master take, in cui invece il suono della sua tromba è molto sfocato.
I woke up this morning. Somebody calling me. I woke up this morning, I heard somebody calling me. It was not my mother, not my sister, just my woman and my used to be. I cried, come back, baby, tell you what I'll do. Ooh-wee. I cried, come back, baby, I'll tell you what I'll do. I'm gonna fall out with my mother, my brother, my sister, everybody, just to get along with you.
La convivenza con Charlie Parker dura qualche mese, fino a quando nel dicembre del 44 Irene, la moglie di Miles, lo raggiunge a New York con la loro bambina di pochi mesi. Nel frattempo Miles ha già fatto in tempo a guardare con disincanto all'uomo Charlie Parker. un uomo che per soddisfare i suoi appetiti di eroina e whisky non si fa nessuno scrupolo, un uomo che vive in maniera eccessiva. Nella sua autobiografia Davis racconta una scena veramente esagerata a cui a 19 anni si trova a suo malgrado ad assistere, seduto sul sedile posteriore di un taxi accanto a Parker che, dopo essersi appena fatto di eroina, fa sesso con una sua groupie bianca e intanto mangia pollo e beve whisky. Parker vede il suo imbarazzo e gli chiede se la cosa gli dà fastidio. Miles gli risponde seccamente che sì, gli dà fastidio, e Bird gli dice: beh, allora guarda da un'altra parte e non farci caso. Quindi, conclude Davis, ammiravo Bird per il grande musicista che era, mentre non mi piaceva altrettanto come persona. Dopo aver letto nell'autobiografia il passaggio sulla scena scabrosa che, omettendo un po' di dettagli, abbiamo ricordato, può fare sorridere vedere quello che Davis aggiunge appena dopo, ma il senso è molto chiaro. Però mi trattava come un figlio, e lui e Dizzy per me erano come figure paterne. Bird mi diceva sempre che potevo suonare con chiunque. E Davis ricorda che Parker lo spronava a suonare con musicisti rispetto ai quali Davis non si sentiva ancora all'altezza. La sua ammirazione per il talento di Parker rimarrà comunque immutata e, come racconta nell'autobiografia, nel corso del 1945, assieme al suo amico Freddie Webster, cerca praticamente ogni sera di essere dove Parker e Gillespie suonano. Sentivamo che se avessimo mancato di andare ad ascoltarli avremmo perso qualcosa di importante. Studiavamo a fondo, da un punto di vista tecnico, quello che facevano. Eravamo come scienziati del suono. Ecco, nel maggio del 1945, Parker e Gillespie in un celebre brano Soul Peanuts. Thank you. Miles ormai è immerso nel mondo del bebop e nell'estate del 45 chiude con la Juilliard School. Prima di farlo però raggiunge suo padre a St. Louis e gli spiega che alla Juilliard gli insegnano roba bianca e che lui vuole stare nella nuova musica che si fa a New York. Il padre gli risponde: «Se sai quello che stai facendo è tutto ok, ma qualunque cosa tu faccia, falla bene». Poi gli parla degli uccelli che ci sono fuori dalla finestra che nel loro canto imitano quello che fanno gli altri. «Tu non vuoi farlo», gli dice il padre. «Tu vuoi essere te stesso, avere il tuo suono. Quindi non essere nessun altro che te stesso». E gli promette che continuerà a mandargli i soldi. Intanto il sodalizio di Parker e Gillespie è agli sgoccioli. Uomo che ama scherzare e di straordinario humor, Gillespie è però molto serio nella sua professione e non sopporta più l'inaffidabilità di Parker, che spesso non si fa vedere nei locali dove deve suonare. Alla fine Gillespie getta la spugna e nel 1945 lascia il quintetto con Parker. Tutti si chiedono chi sarà il trombettista che Parker sceglierà per rimpiazzarlo. Nell'ottobre del 1945 il quintetto di Charlie Parker ha un ingaggio di un paio di settimane al Three Deuces. Con Parker ci sono Al Haig al piano, Carly Russell al contrabbasso, Max Roach, Stan Levy alla batteria e alla tromba Miles Davis. È la prima volta che Davis suona con Parker in un ingaggio formale, pagato. È così spaventato che ogni sera chiede a Parker se non è meglio che molli il colpo. Pensa che Parker lo licenzierà e vuole prevenirlo. Ma Parker lo rassicura. Con Parker, Miles, appena 19enne, si trova proiettato al livello più avanzato del jazz dell'epoca. Nel novembre del 1945 Parker va in studio di registrazione per incidere alcuni brani per la Savoy e porta con sé Davis. Alla batteria c'è Max Roach, al contrabbasso Carly Russell, al piano dovrebbe esserci Bud Powell, che però salta la seduta e viene sostituito con Argon Thornton. Ma a rimpiazzare Powell arriva anche Dizzy Gillespie e i due si alternano al pianoforte. Tra i brani che Parker vuole registrare però ce ne sono alcuni per i quali Davis non si ritiene all'altezza, come Coco, un brano veloce e tecnicamente impegnativo, ed è dunque Gillespie a suonare la tromba in questi brani. È invece Miles alla tromba e Gillespie al piano in Billy's Bounce, un brano scritto da Charlie Parker, che in questa occasione lo incide per la prima volta. Miles prende il suo assolo dopo Parker. Anche se Miles guarda allo stile di Gillespie, il suo stile è marcatamente diverso, più lirico, più pacato e giocato prevalentemente su un registro più basso. Nessuno, neanche Miles Davis, nasce imparato e anche in questa occasione Miles deve essere comprensibilmente nervoso. Se si ascolta con attenzione si può chiaramente notare che nell'esposizione finale del tema Miles scivola su una nota, ma la traccia viene comunque tenuta buona. Thank you. In quella prima fase a New York, Miles si riconosce molto nello stile del suo amico Freddie Webster. Webster, dice Miles nella sua autobiografia, aveva uno stile tipico dei trombettisti di St. Louis, un suono largo che cantava e non suonava troppe note o tempi troppo veloci. Amava i pezzi su tempo medio e le ballad, come me. Mi piaceva il suo modo di suonare e che non sprecava le note e aveva un suono largo, caldo, dolce. Ricordando che lo stile di Gillespie in quel periodo rappresentava su di lui la maggiore influenza, Miles ricorda però anche di aver imparato molto su come fraseggiare ascoltando cantanti come Frank Sinatra, Nat King Cole, facendo tesoro persino del modo di articolare le frasi di Orson Welles. Dunque Miles sta dentro il bebop con una posizione individuale che è autonoma rispetto alla tendenza a suonare molte note e molto velocemente. La sostituzione di Gillespie con Miles nei gruppi di Charlie Parker rappresenta un cambiamento molto forte che all'epoca è lungi dal piacere a tutti. Gillespie è un trombettista di grandissima perizia tecnica, eccezionale sul registro acuto, veloce, pirotecnico, mentre l'approccio di Miles è molto diverso. Ma Miles ha una sua sensibilità e fra Parker e lui si stabilisce una dialettica diversa, nuova, rispetto a quella con Gillespie, un equilibrio inedito di cui Parker è ben consapevole e che gli apre delle possibilità espressive differenti. Invece di qualcuno che gli assomiglia nel modo di suonare, come disse Gillespie, Parker tiene accanto a sé qualcuno che invece si stacca dalla sua estetica. Un altro brano in cui Gillespie è al pianoforte è Now's the Time, firmato da Parker e un suo grande cavallo di battaglia. Miles prende un assolo che considererà poi uno dei suoi assoli preferiti. Thank you. detto che in quegli anni i talenti vengono fuori prestissimo e il jazz è pieno di giovanissimi di altissimo livello e dunque essere giovani non viene particolarmente considerato una scusante. Ma sulla rivista specializzata di riferimento Downbeat esce poi una recensione di queste tracce, certo non indulgente nei confronti di un ragazzo di 19 anni. Il critico di Downbeat tratta spietatamente Davis come un imitatore velleitario di Dizzy Gillespie, un giovane che copia e copia male. Anche se Bird e Gillespie, che evidentemente vedevano più lungo, gli dicono di non preoccuparsene, questo giudizio a Miles non va giù e su questa recensione comincia a prendere le misure della critica, con cui poi avrà dei rapporti non facili. In ogni caso, questa seduta di incisione resterà negli annali come una delle sedute fondamentali del bebop. In un altro brano ancora, Thriving on a Riff, Miles, che utilizza la sordina, dà peraltro un'ottima prova di sé. Se lavorare con Parker rappresenta per Miles una straordinaria sfida e un incredibile momento di crescita, i suoi rapporti personali con lui non sono però altrettanto esaltanti. Dopo l'arrivo di sua moglie, Miles ha preso a Parker una stanza nello stesso edificio in cui vive con Irene e la bambina. Il risultato è che la famiglia Davis ha Parker tutti i momenti intorno, che si butta ubriaco sul divano, che chiede in prestito soldi che ovviamente non restituisce mai, che porta in casa donne, spacciatori, musicisti eroinomani. Parker usa anche l'espediente, non privo di rischi per Miles, di dire agli spacciatori con cui è in debito che i soldi glieli darà Davis. Irene finisce per non poterne più e se ne va a St. Louis con la bambina. Miles dice a Parker di non stargli tra i piedi e intanto Parker va a stare da Doris, la donna che nel 48 diventerà la sua terza moglie, e solo a quel punto Irene torna a New York. Ma prima di proseguire è forse meglio fare mente locale al fatto che nel 45 il ciclone Charlie Parker di cui stiamo parlando ha soltanto 25 anni. Alla fine del 45 la polizia chiude molti locali della 52esima strada e per molti musicisti, tra cui Gillespie e Parker, il lavoro viene a scarseggiare. Il manager di Gillespie trova l'interesse di un club di Los Angeles a presentare la nuova musica di New York, ma a patto che nel gruppo ci sia anche Parker. L'ingaggio è di 2 mesi e Gillespie, anche se la prospettiva di riprendere a lavorare con Parker non lo entusiasma, accetta. Miles approfitta allora di questa separazione da Parker per rientrare per un periodo a St. Louis insieme a Irene e alla figlia. Irene è incinta del loro secondo bambino. Una volta a casa Miles viene ingaggiato dalla band di Benny Carter che lavora a Los Angeles ed è in tour a St. Louis. Così Miles parte con la band per la California. Intanto Gillespie, finito l'ingaggio, è tornato a New York col resto del gruppo, tranne Parker, che si è venduto il biglietto aereo per comprarsi eroina. Miles così si ritrova a suonare con Parker e nel marzo del 46 partecipa ad una seduta di incisione ad Hollywood. Tra i musicisti riuniti per questa occasione ci sono Lucky Thompson al sax tenore e Dodo Marmarosa al pianoforte. Tra i brani c'è il cavallo di battaglia di Gillespie, Night in Tunisia. Il locale dove Bird e Miles suonano chiude, Parker si ritrova senza soldi. Ma quel che è peggio, Parker, che ha staccato di colpo dalla eroina, è passato ad una dieta di whisky, porto e benzedrina. Ma se un tossico incallito come Bird aveva trovato con l'eroina una sorta di pazzesco equilibrio, il nuovo regime non funziona, Parker sta male. Loverman, un famoso brano inciso a Los Angeles in una seduta del luglio del 1946, è una straziante testimonianza delle deplorevoli condizioni di Bird, che poi, completamente ubriaco, in albergo con una sigaretta incendia il suo materasso e viene poi arrestato mentre si aggira nudo fuori dall'hotel. Giorni dopo viene ricoverato all'ospedale psichiatrico Camarillo, da cui riemerge solo nel gennaio del 1947. Davis intanto a Los Angeles stringe amicizie e suona con un giovane contrabbassista che adora la musica di Parker, Charles Mingus, che farà molta strada. Nell'estate del 1946 Miles a Los Angeles viene ingaggiato da una sua vecchia conoscenza, Billy Eckstein, che è in città con la sua orchestra. Miles torna poi a New York quando scopre di essere stato proclamato nuova star per la tromba dal referendum della rivista Esquire. Lavora con l'orchestra di Linois Jacquet, poi con quella di Dizzy Gillespie. Nell'aprile del 1947 Parker torna a New York, dove intanto il bebop ha allargato il suo pubblico, e forma un nuovo gruppo con Miles Davis alla tromba, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria. Sarà il suo gruppo regolare, il classico gruppo con cui Parker si esibisce e incide dalla primavera del 1947 alla fine del 1948. L'attività con Parker è intensa e Davis è ormai riconosciuto come una delle figure di punta del jazz dell'epoca, ma i suoi rapporti personali con Bird si stanno definitivamente logorando. Intanto Miles sta cominciando ad allargare i suoi orizzonti e, come vedremo nella prossima puntata, i frutti di questa sua maggiore indipendenza cominceranno a maturare già alla fine del 1948. Ma prima ancora di essere uscito dal ciclone Charlie Parker, sulla vita di Miles hanno cominciato ad addensarsi delle nuvole scure che non promettono niente di buono. Nell'estate del 1946, mentre è con l'orchestra di Billy Eckstein, Miles infatti è stato iniziato tanto alla cocaina che all'eroina. Lo lasciamo per il momento con una seduta del maggio del 1947 del quintetto di Charlie Parker, in cui viene inciso Donna Lee, il primo brano firmato da Miles Davis ad essere registrato. Il quintetto è denominato Charlie Parker All Stars, e con Parker e Davis ci sono Tommy Potter al basso e Max Roach alla batteria, e al pianoforte, caso più unico che raro, Bud Powell, una delle figure più grandi e più tragiche della generazione del bebop.